che ripeto è qui che si gioca tutto. A dare compimento, dice il Vangelo di Matteo, a dare compimento, cioè a svelare un compimento di essa che fino a quel momento non era stato visto. E infatti la base è quella, perché il problema è questo: se è vero come è vero che un dono di Dio è un progetto di Dio, che la sessualità maschile o femminile è fatta per la relazione, è fatta per imparare ad amare, per costruire dei rapporti profondi, interpersonali profondi, se questo è vero, questo, quel creatore che l'ha pensato per tutti, questo deve essere vero anche per i celibi, per i regni dei cieli, anche per Gesù. Se è vero come è vero che la benedizione della fecondità, cioè della maternità e della paternità, è una vocazione universale perché è originaria, allora non è possibile che la fecondità ce l'abbiano soltanto quelli che fanno i figli. Se è dono di Dio, perché Dio non fa i suoi doni da alcuni sia da altri, no?
Pensate che la Chiesa di Maria
dopo come l'hanno già interpretato in suo modo, quello?
Che cosa?
No, domani che...
Parole
di... Che cosa interpreta a suo modo?
Dice, in un certo modo,
che Gesù sia stato celibe non è davvero un'interpretazione della Chiesa.
Però le parole.
Ma anche le parole è da dimostrare che non siano sue, visto che corrispondono così bene al suo stile di vita. Ma non ho capito cosa
dice. Diversamente, mettiamo la Chiesa domani. Ha cambiato molte regole, no? Diciamo che domani dice prende le imprese di procura,
sì.
A quel punto lì
non cambia niente,
no, c'hanno ragione quelli che
non cambia niente,
no, perché non capita prima,
no, non cambia niente, cosa cambia? Cosa cambia?
Cambia.
Ti dico subito cosa cambia. Cambia solo una cosa,
perché è stata una regola anch'essa,
no, aspetta, lasci un punto. Cambia solo una cosa, questo, che per un certo periodo, che poi non è da sempre, è dal secolo VI che c'è il primo segno di un decreto di questo genere, per un certo periodo, per motivi di convenienza storica, si è ritenuto che chiunque volesse accedere al ministero sacerdotale fosse obbligato al celibato. Questa regola di convenienza storica può anche essere sciolta. Questo può cambiare. Ma la vocazione al celibato per il regno, questa, non sparirà. Solo che può cambiare questo. E se cambia questo, cambia soltanto una regola, diciamo, provvisoria e di carattere convenienza storica. Ma sì, ma fatta per motivi storici da un certo periodo che prima non c'era e quindi può anche cessare e dopo non esserci più. Ma quello di cui stavamo parlando, cioè che se per vocazione, non per regola o per obbligo, ma per vocazione, per un dono di Dio, uno sceglie di realizzare la sua maschilità o la sua femminilità in un modo che non è quello coniugale, bisogna che realizzi il progetto originale, non può essere diversamente, ci deve essere un'altra strada. Se è vero come è vero che Dio fa i suoi doni a tutti e non a alcuni sì e ad altri no, se è vero come, è vero che Dio è capace di fare partorire una sterile. Perché adesso stavamo per dirlo, lo diremo, qual è il senso di quella sterilità che a un certo punto viene superata? Qual è il senso di tradizioni come quelle? Come mai si raccontano delle storie così? Cosa ci sta sotto? Cosa si voleva dire o trasmettere ai credenti che avrebbero ricevuto la Bibbia e in essa si sarebbero nutriti? Che cos'è che si voleva dire? Precisamente che anche la sterilità dal punto di vista genitale ha un destino di fecondità diversa, ma non può essere privata di questa, di questo carattere essenziale del progetto di Dio, di voler dire. Se è il progetto di Dio, chi lo può togliere? Altrimenti, se uno per disgrazia, una coppia per disgrazia con se stessa, dovrebbe piangersi addosso per tutta la vita, perché sa quale disgrazia ha. E purtroppo succede. Ma perché? Perché non è stata fatta la scoperta del progetto di Dio sulla coppia, che non può essere discriminatorio. Ora, se questo è il senso di quelle robe, è qui dove si innesta la lettura di Gesù, che non l'ha inventata, secondo la quale si può realizzare lo stesso progetto anche in modo non coniugale. È già, perché se no non siamo nella vocazione originale. Chi? Gesù l'ha evidentemente prima di tutto provocata con la sua maniera di vivere. Il brano di Matteo, l'unico brano dei quattro Vangeli che si riferiscono di una cosa del genere, è riferito in maniera provocatoria che da come si parla, quelle poche righe, sono 3-4 righe, si capisce, stando attenti, che Gesù risponde a una maldicenza dei suoi confronti. Tant'è vero che usa un termine che era un insulto, no? Dice, nella risposta di Gesù ai discepoli, ma allora se le cose stanno così non conviene mica sposarsi, evidentemente avere un concetto di matrimonio come conveniente. E Gesù, che aveva prospettato tutta un'altra storia, dice, chi può capire capisca, una frase in modo suo, di quelle di chi inventava le parabole, cioè un modo di parlare provocatorio, chi può capire capisca, perché ci sono degli eunuchi, ecco il termine che è un eunuco. Eunuco equivale presso poco a impotente. Anche castrato, se volete, ma lui si riferisce soprattutto al senso più ampio, cioè uno che non può avere la benedizione di Genesi 1:28, la benedizione della fecondità, che è indubitabilmente fino ai tempi di Gesù, ma anche oggi ancora, è indubitabilmente una cosa importantissima nel matrimonio, cioè la fecondità. Evidentemente lui si riferisce ad una persona che o per causa degli uomini, dice lui, che l'hanno castrato, o perché è nato così dal seno di sua madre, cioè è impotente, diremmo noi oggi, ma ci sono degli eunuchi che si sono fatti volontariamente tali per il regno dei cieli, chi può capire perché? Si capisce molto bene dall'esprimersi, dal contesto, anche da questo termine polemico, eunuchi, che Gesù sta rispondendo a delle maldicenze nei suoi confronti. I Vangeli ci riferiscono ad altre maldicenze su Gesù, come ad esempio che era un beone, mangiore, un amico dei pubblicani, cioè la gente poco di buono e dei collaborazionisti con i pagani di Roma. Non è strano dunque che gli abbiano detto eunuco, tra le altre maldicenze, precisamente perché come testimonia quel signore che vi dicevo prima, che testimonia la tradizionale tradizione ebraica, chi è che non si sposava era un uomo contro natura. E anche lì, anche quel passo l'unico di Matteo ha i connotati di quello che stiamo dicendo, cioè di una risposta ad un'obiezione, ad una mentalità come quella che dicevamo prima.
Si conferma l'intervento, è quella che era male.
sì, ma che resta la base, perché Gesù non ha abolito, come dice di nuovo Matteo, non sono venuto ad abolire, Genesi 1, 26, 28, sono venuto a dargli compimento. È stato motivo di convenienza storica, ma quelli sono particoli particolari, cosa vi preoccupate? Non c'era prima, può darsi che scompaia, come diceva lui, non è un problema, non è quello di cui stiamo parlando, non è che il sacerdozio cattolico si sia vincolato per motivi storici a, ma quello di cui stiamo parlando è il carisma del celibato per il regno, come l'ha vissuto Gesù, che non era prete, non era obbligato da nessuno.
Però da quello è derivata tutta una predicazione che metteva in sott'ordine.
Lo so bene, ripeto, credo, lasciamo le scorie del tempo al tempo e mettiamo invece in luce i tesori nascosti che invece abbiamo. San Paolo, cosa? Sì. Prima Corinzi 7, l'abbiamo letto l'altra volta. Ma cosa vuol dire? Non ho capito. Conferma che cosa? No, che esistono due maniere di realizzare la vocazione originaria secondo Gesù, secondo l'insegnamento di Gesù, esistono due maniere, ma non una in concorrenza con l'altra. Due maniere.
Si può dire, discorso della montagna, che il celibato per il regno è il compimento della vocazione.
Direi di no, perché significherebbe mettere una in sottordine all'altra. Sono due vocazioni di pari dignità, mi sembra.
Ma allora in che relazione sta questo termine con l'introduzione fatta da Gesù? Non sono molto da dire, ma per portare a compimento.
Ma lui non si riferisce al celibato quando dice così, si riferisce alla scrittura in generale. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti. La legge e i profeti è il termine per indicare la Sacra Scrittura. Non sono venuto ad abolire ciò che sta scritto prima di me, sono venuto a darvi compimento. Quindi non si riferisce alle cose che diceva lui, come quella frase famosa, ma a quello che stava scritto nella Bibbia, che già esisteva ai suoi tempi, è quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, era già formato e usato, è chiamato così. La legge e i profeti, questi due titoli principali. Sì. Tipo?
No, sì, non so, per esempio, il faraone diventa impossibile umiliare Sara perché succedono grandi cose, per cui...
Ma questo, questo si vede dopo. No, quando dovevano scegliere non lo sapevano.
Sì, questo è vero, così. Però dopo sono più tardi, no?
Questa è una domanda molto interessante, ti dirò, perché la volevo tirar fuori, se capitava un po' più avanti, perché un'altra cosa caratteristica del nostro accesso alla Bibbia è proprio quella che quando riusciamo a vedere, e magari qualche volta aiutatici riusciamo, a vedere che la Bibbia è una storia a quattro mani, dove continuamente c'è la componente umana che lavora nella storia normalmente, come facciamo tutti sempre, e tra le righe o negli angoli, nelle pieghe dove meno si vede, c'è quest'altra iniziativa che noi chiamiamo l'iniziativa divina, no? La Bibbia è un tessuto narrativo fatto di questi due ingredienti, no? Quando riusciamo a vederlo, allora può sorgere proprio questa domanda, porca miseria, la Bibbia racconta delle cose dove Dio ogni tanto è lì tra i piedi e interviene e noi? È una domanda caratteristica, perché interessantissima, perché è una domanda che ci aiuta a comprendere il senso del testo, precisamente perché ci aiuta a comprendere il senso, perché questi testi, come quelli adesso di Abramo, ma come tutti gli altri testi biblici, sono stati consegnati a noi precisamente perché fossero uno specchio di quel che il Signore vuol fare con noi nella vita. Cioè, se io vedo la storia di una coppia accompagnata da un'iniziativa di amore, di alleanza di Dio, questo è lo specchio di che cos'è la mia, perché io impari a riconoscere nei miei panni dove e come in modo diverso si compie lo stesso annuncio. Faccio un esempio più eclatante. La stessa cosa succede quando leggiamo nei Vangeli una serie di interventi di Gesù che noi chiamiamo solitamente i miracoli, no? È lì dove sorge più comunemente la domanda: ma lui faceva i miracoli, adesso non ci sono, come si fa? È la stessa cosa. Quelle cose sono state consegnate, dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 20, l'ultimo penultimo versetto, dice che queste cose, a proposito di quel che c'è scritto nel suo Vangelo, sono state scritte perché voi crediate. Cioè, queste cose sono state consegnate a noi perché attraverso quello specchio noi impariamo a riconoscere che la stessa storia si compie adesso, certo in modi diversi. Io leggo un racconto di guarigione e posso dire: guarigione, però io sono malato e non guarisco. Questa è una lettura non corretta. Perlomeno parziale. Perché? Perché gli stessi Vangeli che ci riferiscono i racconti di guarigione, ad esempio, di Gesù, ce li riferiscono in modo che si capisce bene che sono stati, dopo di lui, trasmessi, continuati a trasmettere, attualizzati nelle diverse vicende di altri. Per esempio, si vedono i ciechi che si rivolgono a Gesù con le parole della preghiera, con le parole che usiamo noi oggi nella nostra preghiera liturgica. Si vede il racconto di guarigione che insiste sulla fede. La fede è la nostra condizione, non quella dei ciechi. Si vede, cioè, che anche nel modo di trasmettere queste cose, gli evangelisti hanno attualizzato, cioè hanno fatto, cosa vuol dire hanno attualizzato? Le hanno trasmesse in che modo? In questo. Ciò che allora si è compiuto in questo modo, in circostanze diverse, si compie in modo diverso, ma è altrettanto sicuro, altrettanto garantito, altrettanto vero. E se no, da perché si sono trasmesse quelle cose? Per riempire le pagine? No, di sicuro. Quindi, tornando a noi, o al modo come la facevi te la domanda, no? mi pare che il problema è di sapere riconoscere nella propria storia come, dove, quando e in che modo questo specchio si realizza. Ma proprio per imparare a riconoscere questo, prima di tutto a crederci e poi a riconoscerlo, ci è stato dato lo specchio. In questo caso lo specchio di Sara, per esempio, e Abramo, ma tutti gli altri pagine bibliche sono così. Ci sono state consegnate perché noi in esse impariamo a specchiarci. Noi, la nostra storia, cioè ci sono state consegnate per attualizzarle, detto con un altro parola diversa, perché sono attuali, non sono passate di moda o archiviate o episodi archiviati o interventi che non ci sono più. Sono attuali, ma sono diversi. In altri modi, in altre circostanze, si presentano con altre caratteristiche storiche, perché è chiaro, diverso. Hai capito cosa volevo dire? Gli specchi ci sono stati dati per imparare questo, perché sicuramente c'è. Certo, non è quello della sterilità, per esempio. Quindi, per esempio, non c'è quello. Vuol dire che ce ne sarà un altro. Per esempio, non sarà quello del faraone, dell'harem. Ce ne sarà un altro. È ovvio che ce ne sia un altro. Quindi c'è il faraone adesso. Grazie a Dio. E non c'è solo Abramo e Sara, giusto? O è qualcuno che ti vuole bene o è qualcuno che ti porta in giro, insomma, dire quello.
A me sembra molto interessante quell'aspetto che hai messo in rilievo a proposito di questa famiglia, fra le altre cose naturalmente, c'è quell'aspetto dell'apertura, cioè allo e ai problemi del mondo, perché in realtà in pratica sembra, a volte può sembrare che una famiglia abbia tanto più raggiunto la sua armonia, la sua maturità, la sua perfezione, quanto più è brava a pensare a se stessa, insomma, cioè all'armonia interna, all'educazione dei figli, alla gestione del proprio patrimonio, quindi alla gestione del proprio tempo,
del proprio futuro.
Occuparsi dei fatti propri, insomma, in un certo senso, in maniera invece molto chiusa. E infatti questa cosa qui, invece, dell'apertura di questa coppia, che è una coppia ideale, in un certo senso, cioè ci viene presentata come una coppia modello nella Bibbia, no? Che pure aveva una così grande quantità di problemi enormi, e quindi sicuramente non aveva bisogno di riempire il proprio tempo, i fatti e dei fatti degli altri. Era proprio, proprio per questo, cioè proprio perché inverta dei problemi, proprio perché forse riusciva ad essere anche così aperta, così sensibile, così disponibile agli altri, come se fosse trattasse di se stesso, no? Dicevi, si interessava alle sorti di Gomorra come se fosse del proprio clan, come se fosse della propria gente, implorando a Dio come per sé. E questo mi pare molto interessante e molto attuale.
Certo, anche questo è una cosa da specchio, da attualizzare. L'ho sottolineata di passaggio perché non è la parte centrale di questi racconti, ma c'è, perché anche questa è una mentalità caratteristica della Bibbia, cioè la famiglia ha una dimensione pubblica a cui non si pensa troppo, ma la famiglia nel progetto di Dio ha una dimensione pubblica. La famiglia di Abramo è il ponte gettato da Dio nella storia per poter fare un popolo. e perché quel popolo potesse raggiungere come profeta di Dio tutti gli altri popoli. La famiglia di Abramo è portatrice di una promessa che riguarda il futuro, ma non il loro futuro, il futuro di altri, che è appeso al loro cammino, alla loro missione, che è una loro missione. Questa è una delle cose più interessanti dell'immagine del progetto famiglia che è presente qua e là, facendo attenzione nelle pagine bibliche. C'è una dimensione pubblica. Vuol dire che qua e là, cioè che si trova ogni tanto emergere, no? Delle volte si trova nei passi narrativi come questi, no? Per esempio qui chiaramente Abramo e Sara sono uno snodo cruciale del progetto storico salvifico di Dio, universale. In te si diranno benedette tutte le genti. Chiaro, è detto anche esplicitamente, oltre che dal seguito dei racconti biblici, no? Abramo e la sua discendenza, tutta la Bibbia continuerà a dirlo, vuol dire che aveva una posizione cruciale, uno snodo, cruciale del percorso della storia della salvezza. Qualche altra volta compare nei testi invece non narrativi che riguardano la famiglia, che sono un po' di meno, forse, che comunque ci sono, no? I detti di Gesù, oppure le istruzioni degli apostoli, oppure pronunciamenti dei profeti, hanno sulla famiglia qualcosa di, tra virgolette, insegnamento, no? Che non è una narrazione, è un insegnamento. Ecco, qua e là viene fuori anche da lì qualche frase, qualche spunto che illustra questa dimensione pubblica, universale, non so, importanza storica non solo privata del nucleo familiare, della comunità familiare. Di fatto, al punto in cui siamo noi, è abbastanza chiaro, al punto in cui siamo noi della storia della salvezza con le tradizioni su Abramo, è abbastanza chiaro questa cosa. Abramo si trova ad essere, la famiglia di Abramo si trova ad essere così accompagnata da Dio e dall'iniziativa di Dio, perché ha un ruolo da svolgere che non riguarda solo Isacco, non riguarda solo la propria sopravvivenza attraverso il discendente o l'erede, non riguarda solo la sterilità, riguarda il futuro di Israele. E attraverso Israele riguarda il futuro dell'umanità. Qui è abbastanza chiaro questa dimensione. È però una cosa a cui anche nella spiritualità coniugale dei nostri, che nei nostri tempi è così, mi pare, sentita, coltivata, ricercata, almeno nei movimenti famiglia, no? E mi pare che non sia messa in rilievo. Non sia una cosa che si sottolinea, da quel che mi risulta, io da quel che conosco io, non voglio dire fare un giudizio universale. La dimensione pubblica? Diciamo politica, tra virgolette. Pubblica vuol dire anche questo, no? Tra virgolette, naturalmente, perché oggi la parola, bisogna prenderla così.
Ma se tu vuoi condividere gli ultimi cose del Siena, cioè che ha scoperto dopo del politico, quello che era poi era tutto, poi va bene, ha capito.
Attualizzando quello che tu adesso dicevi, la nostra sono la meglio, cioè sono il passaggio anche di questa immagine pubblica della famiglia. Perché attraverso il loro modo di essere coppia, poi diventa loro,
maternità e la paternità.
E il loro modo di essere padre e madre, cioè come dire, per l'ebreo praticante un modello, ma anche per l'umanità.
Ma non solo il modello, è il passaggio obbligato della storia della salvezza.
Attualizzando questo che tu dicevi pochi minuti fa, il fatto che una famiglia che si realizzi secondo il progetto di Dio, come abbiamo anche in Sara e Abramo questo progetto di bene, questa relazione ricercata, questo donarsi, questo sacrificarsi l'uno per il bene dell'altro, non è già in questo insito, cioè il pubblico in questo senso qua, è vero che Sara e Abramo sono aperti, io ci vedo i figli, no? Un angelo mi diceva, mi sono capitati una volta sulla terra dei figli, diciamo Dio ci vedremo di un altro, e ci hanno visto così stravolti, ci hanno aperto del te, ci hanno rifatto tutto loro del tempo nel deserto, quindi non l'ha fatto Abramo, Sara l'ha fatto qualche anno fa, i figli che è portato dietro di loro. Però vuol dire, non è già pubblico il fatto che una famiglia si imposti, pubblico tra virgolette, in questo progetto e sia famiglia nel senso di tirare su bene i figli, di avere a cuore, cioè
sì,
è già questo l'intervento pubblico,
perché sì.
Io posso non, se sottintendo questo e lo trascuro, non sono più tanto pubblico che succede perché accorgo delle persone
sì. Non... Questo però è la dimensione pubblica. Della maternità e della paternità, dell'aspetto specifico della famiglia che si chiama l'educazione o la responsabilità educativa. Questo è un altro chiarissimo punto di dove emerge la dimensione pubblica della famiglia.
Quando io ho tirato su bene i miei figli, quando la gente mi dice che hanno tre figli, sono una buona coppia, una buona famiglia, hanno già soddisfatto.
Svolgono un ruolo pubblico anche in quello, però non hanno svolto il progetto completo di Dio fino a quando non sono andati oltre questo raggiunto. Non solo tramite i figli o la educazione dei figli, perché accanto ai propri figli esistono i figli degli altri, accanto alla propria famiglia esiste la famiglia degli altri. E queste cose si condizionano a vicenda.
La relazione di coppia e le relazioni di famiglia.
certo.
Altrimenti l'altro c'è.
E di questo.
Bisognava la sommietta, questa apertura di Abramo Sarto, noi abbiamo anche del Cuneo, no? Su questo senso dell'ospitalità, così ben rappresentato, da come tu hai descritto, nasce da una relazione che già per l'epoca era eccezionale, data la serenità di Sara, la serenità e questa cultura dell'epoca che catturava la donna quando
sì, sì.
Variate, no?
Sì, sì, ma
cioè, fare questo si è ben determinato,
sono cerchi concentrici, se vogliamo esprimerci con un'immagine, sono cerchi concentrici della spiritualità di coppia. L'importante è che se di 3 o 4 o 5 cerchi concentrici ce ne fosse uno o due soli, io non direi che sia falsa, direi che è povera la realizzazione del progetto, è parziale la realizzazione del progetto di famiglia, con tutte le sue dimensioni, con tutte le sue cerchi concentrici, insomma, no? Con tutto il suo disegno originario, che è anche un orizzonte più ampio di quello già così ampio, così prezioso della cerchia familiare. E questo non è un caso, è un caso perché nel progetto di Dio è l'umanità che è pensata come famiglia. E andando più a fondo è perché è Dio che è famiglia. La prima cosa che vi ho detto il primo giorno, non a caso, è perché Dio stesso è una famiglia. Sì, se c'è è per altri motivi, allora vuol dire che non è che va bene, sembra che vada bene, un altro discorso.
Perché sono partita appunto da me, no? Che quando siamo meglio tra di noi, siamo meglio che con gli altri.
Sì, ma questa è soltanto una condizione di facilitazione, è ovvio che sia così. Però questo fa parte dell'andamento, non dell'impostazione. Quando l'andamento è, come si dice, c'è quella canzone che dice andamento, ecco, quando l'andamento è lento, ecco, chiaramente è lento su tutte le sfere, quando l'andamento è migliore, sarà migliore su tutte le sfere, se è vero che è un tutt'uno. Però una cosa è l'andamento e una cosa è l'impostazione, sulla quale bisognerebbe, a livello di formazione, di spiritualità appunto delle coppie, avere proprio chiaro il progetto di Dio verso cui siamo chiamati. E non si tratta di un programma come quello, che so io, di un'azienda, di un governo, di una nazione, che si può compiere e non compiere, sai, più le volte che non si compie di quello che si compie. Qui non si tratta di un progetto che di... se non va, lo rifaremo. Qui si tratta del progetto di Dio. Si tratta di una roba su cui si può andare a... Sì, vabbè.
Più la coppia cresce, più si allarga, più si allarga,
sì, nella misura in cui ripeto, l'andamento è buono, sarà buono oppure sciolto, liscio, in altri aspetti. Nella misura in cui ci sono degli inceppi in una delle sfere, chiaramente si è inceppata la realtà e quindi c'è bisogno di curare lì, insomma. È ovvio.
Poi si va avanti molte volte anche le coppie di cioè uno si impegna di qua, uno si impegna di là, per cui questo anche il compito, come diceva,
cioè...
la famiglia di Sara e Abramo aveva questo compito di portare avanti. Quindi ogni famiglia potrebbe, o almeno bisognerebbe vedere quale compito specifico ha in quell'ambiente, in quel luogo e in quella determinata anche lì.
Sì, è chiaro che quando parliamo di famiglia o di coppia, parliamo di coppia. Ci possono essere anche responsabilità che si prendono come singoli, però se sono come singoli non sono di coppia, è un altro paio di maniche. Allora potrebbero essere anche dannosi in certe situazioni queste cose qua, non lo so. Talora potrebbero essere invece che dannose, lo stimolo che apre, no? La finestra aperta perché poi anche tutta l'atmosfera sia cambiata l'aria, capito? Sì, che non è carina con lui, diciamo noi oggi, cioè che lo tratta male.
Sì, ma anche che la protezione di scelta di, no? Di dare questa chiave. Allora io penso, noi come ci rispettiamo, noi come la posizioniamo, perché appunto ci capita, normalmente quindi di delle cose che secondo l'uno non vanno, no? Ecco, allora cosa si fa? L'esempio da solito, riguarda l'esempio che tu hai citato, che ha parlato appunto di ragione, penso, di Dio, di ragione dell'amore, del rispetto che fa andare, e quindi la seconda è stagione. Però come la attualizziamo? Come
certo, perché anche qui si vede che quella volta sta al gioco lui, ma l'altra volta sta lei. Questa per esempio è una regola di discernimento. Questa è una regola di discernimento,
Non è sempre uno, però
ci sono altre, sì, direi.
Delle situazioni in cui uno non se la sente.
Apposta. Bisogna vedere di che cosa si tratta. Poi, come succede anche qui, non ci sta delle volte, no? Però, se uno non ci sta, bisogna vedere poi perché. Se non ci sta per dei motivi che sono salvifici, è una cosa. Se non ci sta per dei motivi che sono dannosi, è un'altra. In tutti e due i casi, quello che dicono questi episodi di attualizzazione, in tutti e due i casi ci si carica sulle spalle la situazione, cioè si condivide, cioè vale la regola della condivisione. Certo, quando si tratta di cose talmente grosse che ad esempio uno deve fare obiezioni di coscienza, diciamo proprio il caso lì, gravissimo, un altro criterio grossissimo credo sia quello di mettersi seduti e di consultare il progettista e di fermarsi a consultare il progettista fino a quando non si vede uno spiraglio. Nel frattempo si sospendono, si fa la tregua, come quando succede che ci sono dei conflitti. Cioè un altro dei criteri mi sembra quello di mettersi seduti, come un movimento delle coppie, no? Ha teorizzato il mettersi seduti, il Notre Dame, il mettersi seduti e cominciare a consultarsi e a consultare.
Mi pare che qui emerga che hanno entrambi a cuore la loro coppia, la loro relazione, appunto da farsi loro l'un l'altro delle due situazioni di vita, no? Quando si parla della donna che dà
sì, la cioè io porto la tua, che a un certo punto mi può interrompere, tu però porti la mia, quando è ora.
Il progetto di Dio, il progetto iniziale di Luis del Genesi, anche questa sofferenza, perché poi non trova tutto ti dice Dio di fare per l'altro, ascolta ciò che Sara ti dice, anche se dice di mandare via Agar,
sì,
tu è tutto,
sì.
Tu ascoltala.
Sì.
Cioè, tutto questo viene messo in bocca a Dio, ma io penso che Abramo, no, chiaramente, pur avendo l'intuito da Dio, ha dovuto fare sicuramente un sforzo enorme.
Sì, ma quando Nella Bibbia, quando si fa intervenire Dio, non è mai per sostituire l'uomo, quindi tutte e due le cose sono vere. Anzi, si dice dopo che Abramo gli è dispiaciuto parecchio. Stanno insieme tutte e due. Veramente c'è lo specchio in queste cose qua, veramente. Siamo, penso, noi che dobbiamo aggiustare gli occhi, lo sguardo, ma veramente c'è lo specchio per la spiritualità, per la spiritualità familiare in queste pagine, in queste e nelle altre che abbiamo visto, che vedremo. C'è veramente, solo che questa familiarità, questo avere l'occhio, questo sì che credo che manchi alle coppie, ma le coppie, tutti, so. Perché il discorso che abbiamo fatto tante volte l'altra volta, no? Che la familiarità con il deposito della fede biblica è... non ce l'abbiamo, è da acquistare, da acquisire. Però con quella regola che dicevamo prima, cioè che lo stesso messaggio, se è vero che viene da Dio, si compie anche in noi in modo, sia pure in modo assolutamente diverso, imprevisto, imprevedibile. Di solito le caratteristiche dell'intervento di Dio nella storia, come anche qui nella casa di Abramo, è di essere imprevisto e imprevedibile. Per esempio, quando si fa ad Abramo la promessa che non il servo, ma uno nato da lui sarà il suo, lui era autorizzato a capire, vabbè, già che mi dia da fare, Sara viene precisata fino per volta, per quattro passaggi successivi, fino a quando si arriva a dire no, Sara deve avere un figlio, Sara, si dice che Sara si mette a ridere, Sara ha un figlio, cioè imprevisto e imprevedibile. Cosa vuol dire questo? Imprevisto e imprevedibile. Sarà poi un profeta che teorizzerà questa cosa più esplicitamente dopo, no? Quando dice le mie vie non sono le vostre vie. Vabbè, dopo noi la chiamiamo le mie vie non sono le vostre vie. Cioè... Ma il fatto grosso che mi fa riflettere, di fatto queste cose succedono perché ciò che la Bibbia dice è vero, cioè in modo diverso, in circostanze diverse, sotto altri aspetti, ma si compie, perché è vero, perché è parola di Dio. Il guaio è che invece bisogna crederci perché si veda. Quella faccenda dell'aggiustamento dello sguardo, no? Da una parte è una questione di familiarizzazione con il testo biblico, con il linguaggio biblico, con i contenuti, soprattutto con i contenuti, con i messaggi. Però dall'altra parte è quello che succede ad Abramo e a tutti gli altri, che perché si veda bisogna crederci. Ma la fede biblica ebraico-cristiana non è mai disgiunta dall'intelligenza, mai. Quindi ogni qualvolta ci si verrà a dire che ci vuole un po' di fede e con questo basta tutto, ma come ieri sera quando facevo scuola me lo dicevano i miei alunni, questa è una balla, questa è un'illusione. Non è vero che basta la fede detto in quel modo lì, perché in quel modo lì significa che c'è bisogno di conoscere, di studiare, di imbattirsi, basta la fede. Questa non è la fede. Quando si dice fede si dice qualcosa che ha sempre a che fare con l'intelligenza, con l'uso dell'intelligenza, sapendo bene chiaramente che non è che l'intelligenza è la nostra, quella di Dio è più grande della nostra, chiaro.
però non si è mai dispensati dal punto di vista di sentimento, mai. E quando uno si autodispensa, dopo chi rompe paga e i costi sono i fuori, non se la prende con Dio né con la Chiesa. Perché dice, dice a me, se devo dire, no? Se ho capito bene, non devo dire usare la testa, non so che bisogna usare la testa, ma la testa ce l'ha data Dio apposta, e adesso facciamo finta di non averla o di averla per bellezza. La fede è una logica, una maniera di ragionare che implica l'intelligenza, pur sapendo che non è l'ultima parola quella che, quello che io vedo, quello che io riesco a... Per esempio, Sara in quel caso avrà usato la testa, io penso, però si è accorta poi che l'aveva usata in una maniera che non era la testa come gliel'aveva data Dio, cioè secondo la logica di Dio. Si è accorta cioè che oltre alle sue buone volontà, alle sue buone intenzioni e al suo tentativo di, Dio gli preparava qualcosa di più grande ancora, incredibile, impossibile. Tutte e due queste cose stanno insieme nella Chiesa, l'una e l'altra.
Allora non c'è da meravigliarsi più di tanto se molte volte ci si accorge sempre dopo, cioè se certe cose si capiscono solo dopo.
No, non c'è da meravigliarsi.
Se la fede interagisce con l'intelligenza, l'intelligenza non può arrivare oltre a credere, a vedere, a capire oltre quello che ad esempio è possibile o realizzabile.
Già.
Quindi quello che riguarda la sfera dell'impossibile non si può che capire dopo.
Già. Questo è solo la prova che la fede è un orizzonte più ampio di quello dell'intelligenza. Però dire che è un orizzonte più ampio non vuol dire che è separato, distinto da tutto un altro paio di maniche e che non c'entra niente. Questo è un altro discorso. Questo fa confinare la fede con la creduloneria, con la credenza, non è l'armadio, ma è una maniera di credere che è creduloneria. Cioè è la fede senza, cioè che poi è una maniera di tentare Dio, come dice la Bibbia con una frase tutta sua, cioè quella di aspettarsi che Dio faccia tutto lui, quando invece il suo stile è stato quello di dire ti ho dato la bicicletta, adesso pedala, quello degli educatori.
La differenza,
è già, lo so, fa tutto un altro, fa tutto lui, e invece non è vero poi.
Quindi se ne può far derivare anche, diciamo, non tutto che avremmo, perché ogni qualvolta si è disposti a mettere in gioco qualcosa, a rischiare qualcosa, si può, anche ripetere.
Certo, diciamolo meglio, questo teorema. Diciamolo meglio, questo teorema. Ogni qualvolta si è disposti a mettere in gioco la propria vita, ci si pone in un atteggiamento di fede, sicuro. Ogni qualvolta si dice che noi non possiamo fare niente e quindi che ci deve pensare lui, che è un atteggiamento miracolistico, fideistico, e qui c'è subito puzza di bruciato, cioè invece della fede temo che ci sia del fideismo. Perché appunto questo Dio in cui si dice di credere è il creatore prima di tutto, cioè colui che ha fatto l'uomo in maniera, l'uomo e la donna, la coppia, la famiglia, la storia, in maniera tale che si autopilotasse. E ha rischiato grosso, ha rischiato ciò che la Bibbia chiama il peccato. e nonostante ciò l'ha voluto così. Siamo noi che facciamo Dio a nostra immagine e somiglianza quando diciamo: ah Dio, se fosse Dio, se ci fosse, dovrebbe agire come agiremo noi. È comune questa tentazione, direi anche troppo diffusa, però bisogna stare attenti, sì, perché la testa, il Signore ce l'ha data per adoperarla, certo, per adoperarla in maniera non presuntuosa, protagonistica e autonomistica, perché qui di nuovo, invece che finire nel fideismo, si finisce nel protagonismo umano, no? Nella superbia. Né il fideismo né il protagonismo, nel mezzo tra questi due estremi ci sta il cammino difficile, ma bello del credente. In mezzo a queste due cose. La testa è da usare, certo, non da usare per dire quel che capisco io è tutto, e chi non ragiona come me non capisce niente. E se Dio non ragiona come me, tanto peggio per lui, vuol dire che non è Dio. Se fosse Dio ragionerebbe come me. È una cosa più impegnativa, è ovvio che è più impegnativa, ma Dio ha voluto l'uomo adulto e non infantile. Quindi è stato lui che ha voluto le cose così. Adulto, non infantile. Basta pensare che la creazione non l'ha fatta tutta lui, l'ha iniziata e poi adesso continuate voi, ha detto, con tutto quel che segue. E se avesse voluto fare l'educatore come facciamo delle volte noi con i bambini, che se gli dici di fare una cosa ti fanno un casotto che ti tocca rifarla, dici ma allora preferisco farla io, e intanto si educano i figli a fare i mantenuti e i vagabondi. Lo so che è più rischioso, lo so che è più dannoso, lo so che ci vuole più tempo, lo so che ci si immattisce, ma qual è lo scopo? Qual è lo scopo? Cosa vogliamo fare? Perché se uno voleva fare da sé, non ho capito perché si fanno i figli. Cioè, se uno ragionasse così vuol dire, beh, quello è un soprammobile. Il figlio non è un soprammobile. È certo che è più impegnativo, lo so. Ma se avesse voluto far così, non avrebbe fatto la creazione come l'ha fatta, avrebbe fatto tutto. Tutto lui che avrebbe fatto meglio di sicuro. Avrebbe fatto prima, avrebbe fatto meglio, sicuro. Però non avrebbe fatto l'uomo, avrebbe fatto un bamboccio. Sì o no? Qui, questo discorso qui che c'è di mezzo, no? Ma perché ha fatto l'uomo immagine sua, immagine e somiglianza? Perché abbiamo detto, capito, che Abramo ha fatto un figlio a sua immagine e somiglianza? Perché sono implicate queste cose. Il grande educatore, come ha scritto Cardinal Martini in quella famosa lettera pastorale qualche anno fa, un paio di anni fa, due o tre anni fa, il grande educatore è Dio. Il modello di che cosa vuol dire educare.
Non solo il maestro.
Sì. Solito discorso, se per discernimento, se per discernimento intendiamo il discernimento di fede, è tutte e due. Per il solito discorso che abbiamo fatto fino adesso.
Se invece per discernimento intendiamo la lucidità mentale, è uno solo. Dipende da cosa intendiamo. Di solito questa espressione si usa per dire discernimento fedele. Allora è tutte e due, per forza di cose. Né l'intelligenza senza la rivelazione, né la rivelazione senza l'intelligenza. È l'equilibrio, l'armonia, la sintesi, la coniugazione di tutte e due, che è la grande impresa del presente. Come stiamo dicendo adesso? Ma sì.
Stavo pensando di sintetizzare, per rispondere a questa sintesi della nostra come coppia riguardo a che si sta parlando, e cosa significa avere fede e essere cristiani. Cercando di semplificare, penso un maestro che parla spiritualmente, spiritualmente come riceviamo, non ha l'anima, non ha sesso, quindi io come dicevo mi sono chiamato a rispondere a Gesù che mi dice non dirmi Signore, Signore, ma fai quello che ti dico. Ti domanderò conto di un ultimo sentenza. Da una serie di eventi di quello che hai, da una serie di disposizioni che sono abbastanza comprensibili, per te dal punto di vista parte di tutto. È chiaro, il contesto è diverso adesso perché non siamo così anni fa, però il messaggio può essere ancora chiaro. E questo fatto io e lei come mia fidanzata, mia sposa adesso, fatto in sede separata, questo ci unisce perché ci avvicina a Dio e da questo ce l'ha tutto il resto.
L'abbiamo detto un'altra volta questa cosa. Forse voi non c'eravate, mi pare, vero? È andata un'altra volta e torna a galla, continua in altro nodo questo, giustissimo, ma 50% giusto e 50% sbagliato. Perché? Perché una coppia non è la somma di due persone brave. Si può credere questo, ma poi è la vita che si incarica di smentirci. Una coppia non è la somma di due, è un intreccio di due, è una nuova creatura, è una nuova realtà. E il grande compito è proprio quello, non di essere due brave persone. Non dico che non va bene, sia chiaro. Non tanto di essere due brave persone, ma di fare in modo che quelle due brave persone siano una cosa sola, che è diverso dalla somma. Non basta sommare, ci vuole una serie di scambi e di intese, di conflitti risolti insieme. Passando attraverso il conflitto e non aggirandolo o negandolo.
Secondo me non è un discorso di tra accettare Gesù come maestro nel vincolo sacramentale del matrimonio. Non si può dividere, come si fa? Nel momento in cui
dividere da chi?
Dividere le due cose, cioè i due sommi. Non si somma automaticamente nel fatto che io.
Non si somma automaticamente, purtroppo. La coppia non è una realtà automatica, ma è una costruzione faticosa, fatta con perseveranza, con fede, fede nel senso che c'era prima, con la componente doppia, no? Stiamo dicendo adesso. E ricominciando sempre da casa, come un cammino permanente. Non è automatico, sembra così, e io lo capisco perché altre volte l'abbiamo detto anche qui, ma
anche altrove, sembra così, può sembrare così, ma non succederà così. Provare per credere, io non ve lo posso chiaramente ancora dimostrare, ma penso che sarà la vita a farci accorgere che una coppia non è solamente la somma di due individui, tutti e due ben intenzionati, perché è una nuova creatura, nasce un'altra realtà, i due diventano una cosa sola, e non è automatico diventare una cosa sola, proprio per niente. Non è automatico anche quando si è tutti e due nella situazione più favorevole, che è quello appunto che infatti stai descrivendo, cioè di partire con questa posizione, diciamo, massimo buona, massimo ideale, però anche partendo con questa situazione favorevole non penso che si possa saltare a piedi pari la legge, la costante della vita di coppia, che è la costruzione di una nuova realtà. Ho detto, senza ricominciare sempre da capo, che non è finito mai, di... Sì, sì, ma non mi meraviglia.
Credo che alla fine, abbiamo detto un po' essenziale, essere cristiani veramente come si può, non un altro come l'altro, ma facendo tutto quello che mi dice, si arriva al punto da considerare totalmente e considerato il bene, che il mio compito sarà mediare, siccome siamo uniti, il mio compito primo sarà quello di aiutare lei ad avvicinarsi a lei a me. Questo perché io amo lei, ho scelto lei, la mia vocazione, sarà la sua famiglia che verrà. Quindi il prezzo viene, avviene perché?
Che viene dell'innamoramento.
Lo capisco perfettamente, non fa neanche il ragionamento. A tavolino è così, non può che essere così. Stavo dicendo però, non a tavolino, ma nella storia, credo, non mi sembra che sia così. Ci sono altre cose che devo dire bene, non ho fatto occhi con nessuno, quindi non lo posso garantire. Ho questa impressione da una serie di conoscenze, da voi, da gente così, però non ve lo posso garantire, qui ci sono altre coppie che lo devono dire loro.
La base buona, come dicevi,
direi che è ideale.
Però ci sono i conflitti, è questo, è quell'altro, difficoltà.
Sì, ma non solo le circostanze, che ci sono le cose che vengono dalle circostanze, ma proprio ciò che viene dal fare la coppia non è una somma, ecco la cosa che io vedo con che ci si va a finire, prima o poi ci si accorge, insomma, in modo, ed è importante accorgersi, insomma.
Sono un po' dipende anche dal fatto che quello che si verifica, che l'uomo semplicemente non coincide con le sue intenzioni, cioè una persona per buoni intenzioni che ha un po'...
Questa è un'altra verità, vera anche questa. Vera anche questa, ma non è questo che volevo dire. Oltre a questo, è un'altra cosa, cioè che due persone ben intenzionate non fanno ancora una coppia. Se io potessi combinare, non lo so, a tavolino, due persone ben intenzionate, io non farei una coppia. Farei una somma. Che non è la stessa cosa di una coppia. Non lo so se voi l'avete sperimentato, io adesso non voglio fare il dottore, carità. Magari che... Ma anche nell'esperienza, non so, io non ho fatto il consulente di coppia, ma da quel che sento dire mi pare che questo è uno dei nodi a cui si torna continuamente, cioè nell'esperienza che poi si constata anche che
costruire una coppia, è una vera e propria costruzione. Nasce davvero un'altra cosa. Poi c'è scritto quel famoso testo che dice, no? I due diventeranno una, i due diventeranno uno. Due diventare uno può essere, se volete, una somma in termini matematici, ma da questo punto di vista sarebbe molto semplice. Penso che sia meno semplice di così. Anche la Trinità non è una somma di tre individui. È una nuova realtà indescrivibile, perché ne abbiamo l'esperienza diretta, ma che comunque è dello stesso tipo, cioè è che tre diventano uno. E non perché uno più due più uno fa due, due più uno fa tre. Non è una cosa matematica, è una cosa molto più complessa, perché corrisponde a una storia di rapporti interpersonali profondi che non sono automatici, e anche se non sono automatici sono possibili, e anche se non sono automatici sono possibili e belli. Però
è possibile dire che è per questo che è necessario, perché altrimenti sarebbe ancora una sarebbe appunto dire posto queste premesse sono logiche tutte conseguenze. Questa non è una metà, diciamo, interpretativa, invece sapere necessario per questo, poste queste premesse non è consegue.
Sì, anche per la fede vale questa regola, perché anche la fede è una storia.
L'amore, perché due persone, questi diritti d'amore, diventa una cosa sola.
Sì, ma vedi, per l'amore vale quello che dicono loro. Cambiamo la parola, ma vale sempre quello. Io conosco delle persone che si amano veramente e non riescono a costruire una coppia. E hanno dei problemi continui. Ma non dei problemi di ordinaria amministrazione, eh? Parlo di problemi che, insomma, fanno continuamente pensare se non è il caso di andare ognuno per i fatti suoi. Che vuol dire che, eppure io sono sicuro, da quel che conosco, che sono due persone che si vogliono veramente bene, che vogliono, vorrebbero volersi veramente bene, perché veramente sì.
Come è possibile trovare una strada?
Non ho detto che non è possibile, ho detto esattamente che è possibile.
Sicura.
Ma non è automatico, ho detto. Stiamo dicendo questo.
Bene, quando il bene voglio il bene tuo, e lui altrettanto.
Esatto.
E lui altrettanto il bene mio.
Questo è il presupposto.
E in questo modo non può non funzionare
così. A me non pare che sia così, però ripeto, voi siete qui apposta, no? Ditevelo un po' com'è l'esperienza, perché
non funziona, cioè, perché questo è il problema che un po' abbiamo tante volte perché io sento che non funziona nel momento in cui io voglio far prevalere la mia persona o cioè nella misura in cui io veramente voglio bene a lui, di un amore veramente sincero, cioè libero da mio egoismo, capito? Cioè, allora sento che non funziona, ma nella misura in cui veramente io sono pura, il mio amore funziona.
Ripeto.
Ripeto
quello che ho detto prima, nella misura in cui sono pura, cioè a tavolino, la cosa non fa una grinta. È così, non può che essere così, a condizione che nella misura in cui. Ma questo è un discorso a tavolino, io sto parlando di quello che si vive. Poi da quello che a tavolino non fa una grinta, a quello che poi si vive, mi pare che ci sia questa cosa da conquistarsela, da impararla, capito? Perché una cosa è dire noi vogliamo tutti e due costruire questa cosa, va bene, questa è la condizione di partenza, però dopo, oltre a questo, bisogna imparare. È questo che non è automatico, perché è da imparare. Quindi, dicevo lui prima, 50% vero, 50% da vedere, da verificare. Cioè, sono vere tutte e due le cose, dipende da che punto di vista le guardiamo. Certo che come condizioni devono essere quelle, però come effetti, come effettiva costruzione di quel che si sogna, quel che si desidera, e dopo non è automatico, bisogna passare attraverso una serie di regole del gioco, che sono le regole del gioco del rapporto di coppia, della vita di comunità, che o si imparano, o non si imparano, e sbagliando si impara, e si imparano se veramente ci sono quelle condizioni lì.
Comunque, secondo me, quella coppia che ha dato le prime, che si amano, però sono al punto di dividersi, secondo me uno dei due, oppure tutti e due, ne fanno qualcosa.
No, sicuramente ci sono delle regole del gioco non rispettate. Chiaro, chiaro. Questo è il 50% che stiamo dicendo. Verissimo.
Cioè, una volta che sai le regole, la coppia va avanti per forza, quella è una cosa.
Se le impari,
se le impari. Cioè, ecco, devi dirla all'inizio, ma una volta battuto il naso, tu,
esatto.
Cioè, se esatto. Vai avanti così, va avanti la coppia.
Esatto.
No, no,
esatto. E ripeto, bisogna impararle non solo nel senso che si sa quali sono le condizioni, eccetera, ma bisogna impararle nel senso di passarci e vedere come una cosa è saperle e una cosa è viverle, e non perché c'è la distanza fra la buona intenzione e il anche quello è verissimo, ma anche perché armonizzare la mia vita con quella di un'altra persona non è una questione facile da farsi. Non è facile da farsi, non è facile da impararsi, e molto probabilmente, come tutte le cose di questo mondo, è sbagliando che si impara. Non sempre, perché sbagliando si può anche sbagliare di più, quindi anche questo non è automatico, che sbagliando si impara. Certo, sbagliando si può imparare, ma mi pare che sia questo l'altro 50% della cosa, che è verissimo. Quello che si dice è altrettanto vero, però, è che questo adesso, questo programma, questo progetto, questi punti di partenza, adesso vanno collaudati nel campo, sul campo, cioè il campo di costruzione di una vita a due, come una nuova realtà che non è solamente una somma, ripeto, è un intreccio, è uno scambio complesso, uno scambio complesso nel senso che è più che non mettere insieme, insomma.
Io guardo la sveglia e vedo che sono le 7, mi pare che forse...
Don Piero ci sgriderebbe che ci siamo fermati, ma...
Il prossimo incontro...